Lear, William Shakespeare. Lear, re d'Inghilterra, aveva tre figlie: Goneril, moglie del duca di Albany, Regan, moglie del duca di Cornvaglia, e Cordelia, una giovane fanciulla al cui amore aspiravano sia il re di Francia che il duca di Borgogna, i quali si trovavano allora alla corte inglese per renderle omaggio. Il vecchio re, indebolito dall'età e dalle fatiche del governo, avendo superato gli 80 anni, decise di ritirarsi dagli affari di Stato per affidare la guida del paese a chi aveva maggiori energie, di modo che gli restasse il tempo per prepararsi ad affrontare la morte, che senz'altro sarebbe presto sopraggiunta. Perciò convocò le tre figlie per sentire dalla loro viva voce chi lo amava di più, perché avrebbe spartito il suo regno sulla base di quanto gli sembrava meritare il loro affetto nei suoi confronti. Goneril, la maggiore, dichiarò che amava suo padre più di quanto le parole potessero esprimere, che le era più caro della luce dei propri occhi, più caro della vita e della libertà stesse. Queste affermazioni erano solo belle frasi che, pronunciate con sicurezza, dissimulano facilmente l'assenza di un sentimento sincero, come era in questo caso. Tuttavia il re, soddisfatto nell'udire dalla voce della primogenita tali professioni d'amore e sicuro che sorgessero spontaneamente dal cuore, in un impulso di affetto paterno lasciò a Goneril e a suo marito un terzo dell'immenso regno. Poi chiamò la seconda figlia e chiese anche a lei di dichiararsi. Regan, falsa e magniloquente come Goneril, non le fu affatto da meno in quanto ad enfasi. Affermò che le parole della sorella non potevano raffigurare l'amore filiale che essa ostentava. Anzi, dichiarò di non avere altra gioia se non quella che provava nell'adorare il suo caro re e padre. Lear si compiacque della fortuna concessagli nel constatare quanto le figlie gli fossero affezionate, e dopo le lusinghiere rassicurazioni di Regan, non poté non assegnare a lei e a suo marito un altro terzo del suo regno, uguale per estensione a quello già concesso a Goneril. Rivolgendosi poi a Cordelia, la figlia minore e la prediletta, le chiese di rivelare i propri sentimenti, aspettandosi anche da lei, senza alcun dubbio, gli stessi discorsi amorevoli e gratificanti. Pensava anzi che le sue parole sarebbero state ancora più commoventi, poiché ella era sempre stata la sua favorita, ed egli l'aveva vezzeggiata più delle altre figlie. Ma Cordelia, disgustata dalle lusinghe delle sorelle e consapevole dell'abisso che separava le loro parole dai sentimenti, rendendosi conto che le loro blandizie avevano come unico scopo quello di estromettere il vecchio re dal suo regno per assumere il potere insieme ai mariti, prima che questi fosse morto, rispose semplicemente che amava il padre, né più né meno di quanto le dettava il dovere. Il re, sorpreso dell'apparente ingratitudine dimostrata dalla figlia prediletta, la invitò a riconsiderare e a modificare ciò che aveva detto se non voleva cadere in disgrazia. Cordelia allora ribatté che riconosceva in lui il padre che l'aveva amorevolmente allevata e per questo, come era suo dovere, gli era riconoscente amandolo, onorandolo ed essendogli totalmente obbediente. Ma non era capace di pronunciare discorsi altisonanti come quelli delle sorelle, né era in grado di promettergli un amore esclusivo. Perché infatti Goneril e Regan avevano marito, se, come affermavano, non amavano altri che il loro padre, era sicura che se non si fosse mai sposata, l'uomo a cui si sarebbe unita in matrimonio avrebbe chiesto metà del suo amore, delle sue cure e della sua devozione. Non si sarebbe mai sposata, come avevano fatto le sorelle, conservando tutto il suo affetto solo per il padre. In qualsiasi altra occasione, Cordelia avrebbe espresso il suo amore sincero per il vecchio padre, che era intenso almeno quanto quello che le sorelle simulavano, in modo più appropriato e dolce, evitando quelle espressioni che suonavano effettivamente offensive. Tuttavia, le adorazioni astutamente premeditate da Goneril e Regan, che erano valse loro straordinarie ricompense, l'avevano indotta a pensare che un sentimento autentico sarebbe stato più adeguatamente espresso dal silenzio. Il suo atteggiamento avrebbe annullato qualsiasi sospetto di interesse personale e avrebbe dimostrato che ella amava senza volere nulla in cambio e che nelle sue parole di Sadorne c'era più verità e sincerità che in quelle delle sorelle. L'anziano monarca, che era sempre stato irritabile e impulsivo per indole e la cui senilità ne aveva offuscato la ragione, tanto da non riuscire a distinguere la verità dalla lusinga o le parole semplicemente eleganti da quelle veramente sentite, si infuriò a tal punto per la semplicità del discorso di Cordelia, da lui inteso come frutto di orgoglio, che, accecato dal risentimento, negò alla figlia minore la terza parte del regno che le sarebbe spettata per dividerla in eguale porzione tra le altre due figlie e i loro mariti, i duchi di Albany e di Cornovaglia. Egli li convocò e alla presenza di tutti i cortigiani consegnò loro le insegne regali e li investì dell'autorità, delle ricchezze e del potere esecutivo, mantenendo per sé solo il titolo di re. Rinunciò ad ogni altro diritto regale, ad un'unica condizione, quella di essere ospitato assieme al seguito di 100 cavalieri da ognuna delle due figlie maggiori a mesi alterni. Questa insensata decisione del re, dettata più da un impulso passionale che della ragione, riempì di stupore e preoccupazione tutti i cortigiani, ma nessuno di loro ebbe il coraggio di opporsi all'ira del sovrano già alterato, eccetto il marchese di Kent, il quale tentò di prendere le difese di Cordelia. Lear, infuriato, gli ordinò di tacere se voleva avere salva la vita. Tuttavia, il buon Kent non si lasciò facilmente respingere. Egli era sempre stato devoto a Lear, l'aveva onorato in quanto re, seguito come un maestro e amato come un padre. Non aveva mai esitato a mettere a repentaglio la propria vita nel combattere i suoi nemici, né aveva temuto di perderla per salvare il suo re. E neppure ora che Lear gli era ostile, questo fedele suddito si scordò dei suoi principi quando si oppose audacemente e con decisione alla sua follia per mostrargli gli errori che stava commettendo. In passato era stato un consigliere leale per il re e ora cercava di convincerlo a condividere la propria opinione, come già aveva fatto in occasione di importanti questioni, e ad accettare il suo suggerimento di controllare con le sue facoltà più elevate questa sua inaccettabile impulsività. Era pronto a rispondere con la propria vita della sua opinione che la figlia minore di Lear lo amava sinceramente e che le sue parole, semplici ma sincere, non erano segno di insensibilità. Quando il potere si piegava alla lusinga, la dignità era destinata a trasformarsi in bassezza. In quanto alle minacce di Lear, come potevano colpirlo se la sua vita era già al suo servizio? Queste non gli avrebbero impedito di parlare come il dovere gli imponeva. L'onesta franchezza del marchese di Kent non fece che inasprire ulteriormente l'ira del re. Come il paziente chiede l'ira e uccide il medico per attaccamento alla propria malattia mortale, egli bandì questo leale suddito concedendogli solo 5 giorni per prepararsi a partire. Se al sesto giorno non avesse liberato il regno d'Inghilterra dalla sua odiosa presenza, allora sarebbe stata la sua morte. Così Kent disse addio al re, affermando che rimanere equivaleva all'esilio, dato l'atteggiamento che il re aveva assunto. Prima di partire, raccomandò Cordelia alla protezione degli dei, lei che era stata sincera nel sentire e discreta nel parlare, che aveva soltanto voluto contrapporre agli altisonanti discorsi delle sorelle atti d'amore. Fatto questo, partì, come egli stessi disse, per mettere le sue doti al servizio di un altro paese. Roberta Carboni.